Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, creato per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle strisce, attraverso analisi di partite, e purtroppo sono finite, trattando gli argomenti caldi che caratterizzano questo sport dall'altra parte dell'Atlantico. Io sono Federico Montalenti, oggi puntata 37, puntata natalizia, l'ultima di questa lunghissima stagione. Con me ci sarà Sebastiano Trovato, che ci ha lasciato qualche contributo riguardante appunto l'ultima partita giocata la scorsa notte e il punto su quello che è il mercato allenatori, giocatori e quant'altro. Un saluto a Max Cristina, che ci dà sempre notizie aggiornate sui vari social network. Soprattutto se seguite la pagina, siamo anche arrivati ad una quota importante, quindi un dovuto ringraziamento a tutti quelli che ci seguono, chiaramente. Un saluto a Cristiano Faran e ad Alessandro Cappelli, che saranno più o meno contenti, soprattutto Cristiano, dei grandi movimenti di mercato che sta facendo la sua squadra di Montreal. Come detto, ultima partita c'è stata la finale di CONCACAF Champions League. Abbiamo seguito il gran percorso che ha fatto Los Angeles, che ha eliminato tutte le squadre, quasi, in realtà, quasi tutte le squadre messicane della fase eliminatoria, partendo appunto da León, dal Cruz Azul e poi Club America, per poi andare in vantaggio contro il Tigres, ma chiaramente avendo delle difficoltà oggettive che abbiamo constatato tutta la stagione, soprattutto quelle difensive, ha dato la possibilità al Tigres di recuperare e vincere questa partita. Squadra di Los Angeles che esce sicuramente a testa alta da una competizione per la quale sappiamo che le squadre MLS sono sempre un po' più spacciate, tra virgolette, ma che rimane comunque una chimera per appunto le squadre americane e nordamericane, visto che Los Angeles entra a far parte della quarta finalista che perde l'ultima partita disponibile per vincere il torneo, insieme a Montreal, Toronto e Real Salt Lake. Quindi ovviamente se ne riparlerà il prossimo anno. Secondo me il divario comunque si è accorciato con le squadre messicane. È anche ovvio che giocando la partita secca le possibilità si bilanciano un po' di più, visto che Los Angeles non aveva fatto benissimo con León negli ottavi di finale, però attraverso l'aggregate dei gol è riuscita a passare il turno. Giocare in Messico per le squadre americane è sempre difficile, l'abbiamo visto con appunto Atlanta United, l'abbiamo visto con lo stesso Los Angeles, l'abbiamo visto con anche New York City, che comunque ha giocato in campo neutro, però si è trovata in difficoltà, e stessa cosa per Montreal, che non è riuscita a concretizzare un vantaggio nella partita contro il Cruz Azul. Comunque, sentiamo Seba che ne pensa e poi continueremo il discorso.
Finalmente anche questa manifestazione è terminata con la vittoria del Tigres contro il Los Angeles Football Club per 2-1. Los Angeles non è riuscita l'impresa dopo aver eliminato tre messicani, Stato Medio, il Cruz Azul e il Club America. Non è riuscita l'impresa contro il Tigres, squadra dal divario economico notevole. Primo tempo è stato molto combattuto sullo 0-0, era più stavano attenti a non prenderle, a non lasciare spazi. Poi, tra l'altro, complimenti al Club America che giocare senza Tuesta non era facile, comunque è stato ben sostituito dal canadese Caillé. in quel ruolo, facendo passare pressing. In avanti avevano trovato anche il vantaggio con Diego Rossi, l'uruguaio, che ricordiamo è seguito da tante squadre, da cui il Real Betis, con un taglio è riuscito ad andare a segno. Però è sul bello avuto la palla del 2-0, dove purtroppo per loro non è riuscito, forse la partita sarebbe stata chiusa. Poi dal calcio da fermo, Ayala è riuscito di testa, sorprendendo dalla retroguardia, era mancato da 4 giocatori della squadra di Bradley, ma è riuscito lo stesso a segnare. Poi lo scadere nella qualità di Gignac ha avuto la meglio. La partita si è conclusa con la vittoria appunto per 2-1 e anche per quest'anno diciamo la speranza di vedere una squadra dell'MLS vincere il titolo non si è potuto avverare, però da considerare che in questi anni il livello è cresciuto e nei prossimi anni ne vedremo possibilità maggiori. L'unica considerazione è che sui 22 giocatori che hanno iniziato la partita, soltanto due statunitensi in campo, poi abbiamo anche avuto 6 messicani, quindi il livello non era eccezionale, diciamo, da questo punto di vista, perché si aspettava più dal movimento calcistico statunitense. Però conosciamo tutti il Los Angeles Football Club, dove hanno una squadra di tanti giovani sudamericani, dove anche il mercato si sta deviando in quella direzione per la possibile inclusione all'Eze. Gli americani si riguardano Musoschi, l'ex San Jose Arrino e Blackwood come in difesa. Che dire, hanno avuto questa opportunità il prossimo anno. Vedremo come andrà a finire, le squadre si stanno attrezzando e quindi si può ben sperare.
Ecco, si può ben sperare sicuramente con Columbus, soprattutto che sta facendo, ha già cominciato il mercato nel modo migliore. Abbiamo visto l'acquisto di Brett Phillips, quindi l'attaccante veterano che andrà a vestire la maglia giallonera. Vedremo se in che sistema di gioco riuscirà ad entrare con Porter e soci. Sarà sicuramente un panchinaro di lusso come è stato per Los Angeles in quanto sostituto di Vela che è rimasto fuori per buona parte della stagione. Le altre squadre le conosciamo, abbiamo Atlanta che come diceva la scorsa settimana fortunata perché ovviamente la US Open Cup non si è giocata, quindi rigiocheranno loro come vincitori della Coppa 2019. Abbiamo Portland e ovviamente Philadelphia Union, vincitrice del Supporter Shield, anche se senza titolo sappiamo com'è andata, però vincitrice del Supporter Shield. Quindi queste quattro in attesa della finale di Canadian Championship tra Forge e Toronto, chiaramente. Vedremo quando si giocherà, che ancora non si hanno delle date precise, chiaramente, vista la situazione del Covid, però uscirà anche la quinta, vedremo se sarà una squadra MLS oppure il Forge farà l'impresa di passare e qualificarsi per la CONCACAF. Come detto, movimenti di mercato che cominciano, è successo un po' di tutto, abbiamo parlato di Austin e dell'expansion draft che c'è stato. Avevano detto che si stava muovendo molto bene sul mercato. C'è stato questo qui per qua, o comunque questa situazione piuttosto bizzarra dove uno dei giocatori che hanno preso l'expansion, che è stato Giocarona, non è stato opzionato e quindi è rifinito nella seconda parte del re-entry draft ed è stato scelto da Houston, quindi non una bella figura, poi ce lo spiegherà un po' meglio Seba. Un mercato che ha bisogno anche degli allenatori, chiaramente. Abbiamo parlato su qualche post riguardo all'allenatore dell'Herrera del Club America che potrebbe, che scherzosamente in quella foto presa in giro sui social dove parla al telefono dagli spalti dello stadio di Orlando, pensavamo già fosse in contatto con qualcuno della dirigenza di Inter Miami per sostituire Alonso, però sicuramente è uno dei nomi caldi insieme a Vanney che è alla ricerca di una sistemazione dopo l'addio a Toronto e qualcun altro. Sentiamo Seba che ci dà qualche notizia.
Il mercato sta andando nel vivo, ormai la direzione è quella di prendere giovani calciatori sudamericani per poi cercare le possibili plusvalenze. Iniziamo dalle panchine. Sentendo la conferma di Greg Vanney ai Galaxy, a Toronto dovrebbe sedere Olsen, dato che Blount si è accordato con Ryan, squadra del Qatar, per 18 mesi di contratto. Heinze finito in Atlanta, che sta portando dall'Argentina Agustin Almendra dal Boca. Sinceramente ho diversi dubbi sulla qualità del gioco che porterà il tecnico argentino, ma li erano convinti della loro scelta. Per Miami si parlava tempo fa di Ramos, a mio avviso si cercherà, qualora l'attuale allenatore debba andare via, un allenatore europeo di esperienza, anche se Herrera è stato da poco esonerato dal Club America e diverse squadre, tra cui anche Toronto, sono alla ricerca.
Esatto, però parlavano di Toronto perché ha un sistema di gioco simile al Club America, quindi poteva essere una soluzione. Ci sono diverse soluzioni, come detto, le panchine sono diverse. Io dubito che Tabar Amos se ne vada da Houston dopo una sola stagione, però anche perché Houston sta ricostruendo abbastanza bene la squadra dopo alcune partenze importanti, e nel mentre ci sono stati altri acquisti. Sentiamo Seba che ci dà, quindi prendete appunti perché qua ci sono un sacco di nomi che potrebbero interessare anche la vostra squadra che seguite.
Austin chiaramente è molto attiva, dovrebbe essere la regina del mercato, però la vedo molto confusa nella squadra che sta creando. Il caso Joe Corona è lampante. Comunque il tempo dirà se avremmo fatto la scelta giusta. Dopo aver dato Miller a Montreal, che è un bell'acquisto per i canadesi, questo perché i terzini già erano coperti da Lima Sweet, hanno preso il colombiano ex Guarani, Joan Romagna. E a centrocampo hanno preso Rinde e stanno trattando sia Paul Aguilar, ex messicano del Club America, e Ibarra da Minnesota. Inoltre hanno preso Hector Giménez da Columbus. I Chicago Fire hanno scelto Mihailovic a Montreal, lì in Illinois non rendeva, diciamo, come sperato, avendo quelle grandi qualità, perché già hanno Medran in quel ruolo. In difesa hanno preso il forte quaterenno Jhon Espinoso, all'Aucas, che è una squadra oggi che protagonista il cambiante quaterenno. Dallas è attivissima, forse sì, Dallas è attualmente la regina del mercato. Abbiamo letto comunque degli interessamenti in mezzo Europa per Reynolds. È bravo, ma sinceramente non so se vale quella cifra. Partito Ziegler arriverà lo spagnolo ex Eibar José Antonio Martínez e la destra colombiana Jeter O'Brien. Su quest'ultimo Enzo l'aveva già confermato lo stesso suo club, l'Aglas Doradas. Come campista ricorda molto Barrios, quindi l'impressione è che cederanno appunto Barrios. Vedremo, anche se già hanno venduto a Houston Bigot. Arriva pure l'attaccante Juan Ignacio Di Regno dal Pumas. A confermarlo l'allenatore e commentatore del programma Football Picante, José Luis Sánchez Solá, l'argentino è soprannominato Di Negol. Sempre dalla Colombia, i Revolution hanno preso il terzino sinistro Cristian Mafra, 27 anni. Un giocatore che spinge molto sulla fascia, corsa, gioca in anticipo, però nella difesa ha qualche pecca. Altro terzino sinistro sudamericano che andrà in Major League è Claudio Bravo dal Banfield. andrà ai Pillars. Questo può liberare Diafana che è in direzione del Galaxy. Hanno ceduto anche Marco Farfan ai Los Angeles Football Club, mentre hanno ceduto Cascante ad Austin. La finale di CONCACAF Champions League tra i Los Angeles Football Club e il Tigres potrebbe sancire pure il passaggio di Blessing della squadra messicana, mentre Diego Rossi dovrebbe accasarsi in Spagna al Real Betis di Siviglia. Lo segue da tempo. Gignac una settimana fa aveva nella partita contro il New York City Football Club aveva esultato alla Thierry Henry, che ricordiamo ha giocato con il Red Bull. Qualcuno lo vorrebbe nel Red Bull, ma la notizia è già subito da stroncare perché già sono abbastanza coperti per quel ruolo da Barlow e White. In Florida abbiamo Diqué che interessa a Club Brugge, che interessa anche a Reynolds, ma hanno chiesto 9 milioni che chiaramente hanno frenato il club belga. Per me dalla Florida arriva la notizia che non farà mai partire Diqué. Mentre Mark McKenzie è ancora nel mirino del Celtic. Il panel Celtic non vuole spendere 3 milioni e vorrebbe uno sconto per chiudere l'affare. Nella Grande Mela si parla con l'esistenza di Santiago Rodriguez del Nacional del Montevideo. Parliamo del New York City Football Club. È un centrocampista offensivo molto giovane, ma che può giocare pure da attaccante esterno. Mentre i cugini dei Red Bulls hanno chiesto al PSV, Christian Gloster, che è in prestito all'Hannover, se ricordo. Il contratto scadrà tra un anno e mezzo. Atlanta, con il reality draft, hanno preso Gutman da Cincinnati e hanno fatto tornare Ambrose da Miami. I Crew hanno preso Evan Bush, che dovrebbe diventare il secondo portiere. Un altro portiere per Miami, invece, con Robles in partenza, che non è stato confermato, dovrebbe arrivare Romero, che è l'ex portiere della Sampdoria e Manchester United, tra l'altro anche ex portiere dell'Argentina, arrivando secondo i mondiali. Una notizia particolare è stata data a Kevin Molino, che ha annunciato tramite i social di lasciare Minnesota. Vedremo come andrà a finire. Altre due notizie importanti che sono Sporting Kansas City ha preso il francese Rémy Walter, è un centrocampista, mentre una notizia che non avremmo mai voluto sapere, dopo 21 anni Beckerman ha deciso di ritirarsi, ha preso le scarpe dal chiodo.
Grazie Seba per tutti questi aggiornamenti, spero abbiate preso appunti perché i nomi sono veramente tanti. Oggi giovedì, visto la fine del secondo turno di rientri da draft, inizia la free agency, quindi giocatori appunto come Robles sono free agent, quindi possono essere presi da chiunque visto che non sono stati confermati. Piccoli aggiornamenti, si parlava del portiere di Columbus, che ha aggiunto un nuovo portiere, ha preso Bush perché Andrew Tarbell, che comunque ha fatto molto bene anche nei playoff, facendo un paio di clean sheet importanti nella partita contro Nashville e contro i Revolution, andrà a fare il portiere ad Austin, quindi un'altra aggiunta per la squadra texana molto importante. Un altro movimento di mercato, questa volta riguarda Nashville, che ha firmato un uruguaiano dal Peñarol, che dalla stessa squadra da cui sono arrivati Brian Rodriguez e soprattutto Diego Rossi, era di proprietà del Peñarol, però giocava al Danubio. Comunque un ragazzo che probabilmente andrà a coprire quella che è il reparto offensivo di Nashville, che insieme a Mukhtar sarà sicuramente una bella coppia d'attacco. Altre notizie comunque ce ne saranno, ovviamente come diceva Seba, Inter Miami ha preso Zörgrist dai New York Red Bulls, quindi un altro acquisto interessante da parte di Miami, che però deve rifare una squadra in modo un po' più furbo rispetto al primo anno, che come vediamo Austin dall'altra parte sta cercando di non di non rifare gli stessi errori, sicuramente con i vari Higuain e Matuidi avranno la possibilità di avere una bella spina dorsale, soprattutto dalla prima giornata. Detto questo, qua le notizie sono arrivate, ovviamente si giocherà poi, noi ci ritroviamo verso gennaio, mi sembra il 20 o il 21, comunque mi sembra nella notte del 20, quindi tra il 20 e il 21 gennaio per il Super Draft. Cercheremo di cominciare la nuova stagione anche noi di MLS Soccer Italia con la terza stagione del podcast, con una puntata sul Super Draft, sulla free agency che sicuramente darà spazio a nuovi acquisti sulle panchine che speriamo si coprano il prima possibile. E da appunto su Super DAF, perché come al solito ogni anno, come è successo negli ultimi 2 anni, facciamo il punto sulla, da un certo punto di vista, credibilità del Super DAF, ma anche sull'utilità del Super DAF. Sappiamo che ci sono certe squadre che non ne vogliono neanche sentire parlare perché le loro academy sfornano talenti migliori rispetto al college. Cercheremo anche di trovare nuovi ospiti, appunto, che ci spieghino questa situazione molto interessante. Ci sarà la possibilità di avere un'intervista con Luca Lewis, chi della parte di Torino, ex portiere della Berretti del Torino, che si è accasato appunto con i New York Red Bulls. Quindi avremo la possibilità di sapere le sue impressioni su come si trova già nelle prime battute, visto che si è già trasferito negli Stati Uniti. Per il resto, auguro un buon Natale a tutti e felice anno nuovo, sperando sia un anno chiaramente migliore di quello passato, ma altrettanto emozionante a livello calcistico per la nostra MLS. Un saluto a Max Cristina, a Seba Trovato, grazie per i contributi. Un saluto a Cristiano Faran e a Alessandro Cappelli. Noi ci ritroviamo nell'anno nuovo. Ancora un augurio da me, da Federico Montalenti, e buon mercato e buon Natale a tutti. Ciao ciao!
Major League Soccer.